Alphaville.
Già la settimana scorsa con Giorgia Tolfo ci eravamo occupati di solitudine, considerata ormai un'emergenza globale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, una persona su sei nel mondo soffre di solitudine e si calcola che questa abbia effetti negativi sulla salute pubblica paragonabili a quelle del fumo e dell'obesità. Recentemente anche la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities, istituzione che mira a promuovere un approccio empatico e solidale nella pratica medica, garantendo la centralità dell'umano, ha pubblicato insieme all'ente ospedaliero cantonale il quinto numero dei suoi quaderni della Medical Humanities, dedicandolo proprio al tema della solitudine. Il volume offre vari punti di vista su questa condizione che ha ispirato artisti ed autori, ma che paradossalmente facciamo sempre fatica ad esprimere pienamente, a spiegare agli altri. Tra i vari testi del quaderno noi ci vogliamo concentrare su quello che tratta di solitudine giovanile, quindi benvenuto a Sebastiano Caroni, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lei è docente, antropologo e sociologo ed autore appunto di Piattaforme di solitudine, giovani sole ai tempi del digitale, del quinto quaderno della Medical Humanities. Partiamo da un paradosso, Sebastiano. Le città moderne, dense di popolazione e luogo di socializzazione per eccellenza, diventano di fatto dei luoghi di assoluta solitudine, come scriveva il sociologo George Simmel. Come si spiega questa contraddizione, secondo lei?
Bene, puntualizzo appunto il fatto che ho scritto questo contributo, che è uno dei contributi presenti nel quaderno. Ci sono contributi di varia natura, alcuni di approfondimento, altri più di natura anche letteraria, e nel mio contributo ho voluto approfondire, indagare la solitudine fra i giovani, anche perché lavorando in diverse scuole nel cantone, anche nelle scuole medie, sono piuttosto vicino ai giovani e quindi ho provato così anche a fotografare la loro situazione e il fenomeno della solitudine fra i giovani. Quindi sì, è un fenomeno che ha tante sfaccettature, è un fenomeno anche piuttosto contraddittorio, no? Facevi riferimento a Simmel e all'idea secondo cui le città moderne sono spesso o si trasformano spesso in luoghi di assoluta solitudine. Allora, noi siamo abituati a pensare alle città come luoghi di aggregazione per eccellenza, quindi il fatto che le città si trasformino in luoghi di solitudine sembra un'informazione, sembra un'osservazione che va un po' contro quella che è la nostra idea di città. Eppure è così, perché la solitudine, io insisto molto su questo punto, secondo me è uno dei punti più interessanti sulla solitudine, non è solo legata all'isolamento fisico di una persona, perché di fatto in una città siamo spesso anche molto, diciamo, compresenti, ma è legata spesso anche a una difficoltà nel farsi riconoscere pienamente dall'altro. Quindi la solitudine subentra, a mio avviso, spesso quando non tanto la persona fisicamente è sola, e quindi questo garantisce o in qualche modo trasmette subito il sentimento di solitudine, ma la solitudine è un fenomeno un po' più complesso e che subentra soprattutto quando la persona si sente in qualche modo disconnessa da sé e dagli altri. Quindi è un fenomeno molto legato anche al rapporto che una persona intrattiene col proprio sé, con la propria interiorità.
Insomma, c'è una sorta di autoesclusione alla fine che porta alla solitudine, secondo
me. Ma io non la chiamerei autoesclusione, perché uno così degli aspetti che ho cercato di sollevare è proprio legato al mondo giovanile, che ho l'impressione che ci sia un nesso fra la presenza importante della solitudine fra i giovani, soprattutto quando questi giovani spesso condividono spazi e tempo con i loro coetanei. Nonostante ciò, la solitudine è un fenomeno importante fra i giovani. Questo perché? A mio avviso, perché la gioventù, l'adolescenza, si sa, è per eccellenza un'età nella quale la persona cerca anche di esprimere e di manifestare la propria autenticità. Quindi secondo me c'è una relazione fra il sentimento di solitudine e la frustrazione nel non vedersi riconoscere, nel non vedersi riconoscere dall'altro e dalla società. Quindi è un tentativo di voler esprimere la propria autenticità che viene in qualche modo frustrato dalla società, dagli altri, dall'incomunicabilità, dall'incomprensione e anche un po' da certi rapporti che si sono trasformati in rapporti molto funzionali ma poco, poco significativi.
Ecco, lei, usando un'espressione dell'antropologo Marcel Mauss, definisce la solitudine un fatto sociale totale, riconducibile tanto a fattori individuali e soggettivi, di cui parlava poco fa, quanto a elementi esterni e condizioni oggettive. Ecco, quali possono essere innanzitutto i fattori esterni e oggettivi?
Sì. Ecco, prima abbiamo parlato un po' anche della solitudine metropolitana, quindi della solitudine moderna in qualche modo. Ed è importante, ecco, fermarsi un attimo e anche per dire la solitudine in fondo è una esperienza storica. Io non sono sicuro che nel Medioevo o anche diciamo in epoche successive, prima di arrivare alla modernità, le persone provassero, riconoscessero, esprimessero il sentimento della solitudine, proprio perché questo sentimento della solitudine implica anche un progetto individuale di sviluppo e di realizzazione di un'individualità specifica. Quindi credo che la solitudine esiste nella misura in cui la società chiede agli individui di realizzarsi in modo individuale, di affermarsi. Quando la società stabilisce quelli che sono i ruoli, quelli che sono le posizioni all'interno della società e sostanzialmente promuove uno stile di vita in cui le persone condividono spazi ma non cercano quell'interiorità, quell'affermazione del sé che è una prerogativa della modernità, secondo me la solitudine non si esprime in maniera così attraverso la sofferenza, perché la solitudine appunto può esprimersi come sentimento di oppressione, di sofferenza, di esclusione, di isolamento, ma può anche essere qualcosa di positivo. E quindi secondo me appunto la solitudine è un'esperienza della modernità perché implica lo sviluppo e l'affermazione di un sé individuale autonomo rispetto agli altri. Quando questa condizione di autonomia non c'è, quindi in epoche precedenti alla modernità, allora la mia ipotesi è che forse neanche la solitudine come sentimento di isolamento probabilmente non esisteva, non veniva riconosciuta così come viene riconosciuta oggi. Oppure veniva riconosciuta, ma era forse appannaggio delle classi più agiate che potevano permettersi anche altri lussi.
Senta, le categorie più a rischio di solitudine, lo dicono tutte le statistiche, appunto sono i giovani e gli anziani. Cosa unisce secondo lei e cosa differenzia la solitudine dei giovani da quella degli anziani?
Ecco, qua ritornerei su quello che dicevo prima. È abbastanza sorprendente il fatto che diverse statistiche ma anche diverse associazioni o comunque fondazioni che si occupano di salute globale riconoscono che in realtà sono i giovani ad essere più fragili, che sono più esposti alla solitudine, e questo secondo me di nuovo è un po' legato a quello che dicevo prima, al tema della ricerca dell'autenticità, dell'espressione dell'autenticità. Quando l'autenticità non viene riconosciuta all'esterno, il giovane, l'adolescente si sente un po' abbandonato e quindi non riesce a stabilire un rapporto significativo con l'esterno, con i propri coetanei, con il gruppo di riferimento. Forse, e qua non sono un esperto, ma posso fare un'ipotesi, gli anziani hanno più risorse, perché comunque hanno vissuto molto più dei giovani, hanno la possibilità anche di rielaborare certe esperienze, soppesandole magari in modo diverso rispetto ai giovani che sono più istintivi, più diretti e più immediati, e quindi è più facile anche per un anziano riuscire a vivere bene anche uno stato di relativo isolamento, proprio perché ha delle risorse che ha sviluppato durante la propria vita delle competenze, si potrebbero chiamare, che gli permettono in qualche modo anche di valorizzare il tempo che passa da solo.
Sebastiano Caroni, c'è una ricetta per vivere la solitudine in maniera positiva, per dire, seguendo magari l'approccio dello stare in armonia con se stessi?
Sì, allora io questo contributo che ho scritto per i quaderni delle Medical Humanities, alla fine mi soffermo su un'osservazione fatta dallo psicanalista inglese Donald Winnicott, che diceva sostanzialmente che il bambino, quando cresce, impara a stare da solo, non tanto perché viene lasciato da solo e quindi si separa dalla madre, ma piuttosto impara a stare da solo quando è in presenza della madre. Winnicott parla spesso anche di silenzi, cioè quando il bambino impara a stare in silenzio in presenza della madre, può sviluppare questo sentimento di essere solo anche in presenza di qualcuno. Quindi questa idea di Winnicott secondo cui si può imparare a stare da soli e si impara a stare da soli spesso anche in presenza di altre persone, nel caso del bambino può essere la figura materna o la figura genitoriale più in generale, mi fa dire che in realtà anche chi ama la solitudine, chi apprezza la solitudine, apprezza una condizione che non è mai esclusione dell'altro, ma è forse una condizione in cui l'altro c'è anche come altro interiorizzato. E qui mi viene da dire, in fondo, noi forse non siamo più abituati a valorizzare l'esperienza anche della solitudine, cercando di collegarla alla presenza dell'altro, perché siamo abituati a pensare che la connessione, la comunicazione e la relazione con l'altro siano sempre o relazioni di tipo reale in presenza oppure relazioni di tipo virtuale, no? Quindi comunico, sono in presenza, mi relaziono. Io credo che la relazione, che sia una relazione con se stessi o con l'altro, esiste anche nell'esperienza della solitudine. Quindi anche chi vive bene la solitudine non è che esclude il mondo o esclude gli altri. Vive una condizione in cui è in contatto con se stesso e nello stesso tempo in contatto con gli altri in forma di altri interiorizzati. Quindi credo che la solitudine, quella vissuta bene, quella che rigenera, quella che permette di fermarsi, quella che permette anche di fare respirare, no? il proprio corpo e la propria mente, in realtà poi aiuta anche a relazionarsi con gli altri, perché se noi abbiamo una relazione buona con noi stessi, allora abbiamo creato quello spazio necessario che ci permette di avere una buona relazione con gli altri. Quindi spesso ci sono persone che hanno problemi a vivere quando non sono costantemente in presenza di altri, perché fanno fatica a entrare in contatto con i propri pensieri, con le proprie paure, con le proprie ansie, e quindi non c'è questa solitudine rigenerante.
Nella sua analisi della solitudine giovanile, lei prende in prestito anche alcuni personaggi letterari. Uno è Leo, protagonista di Bianca come il latte, Rossa come il sangue, di Alessandro D'Avenia. Poi ci sono i protagonisti del giovane Holden, di Salinger, e di Meno di Zero, di Bretton Easton Ellis. Ecco, cosa accomuna questi giovani e le loro solitudini? Però prima di tutto partiamo da una citazione del libro di D'Avenia.
Ecco, volevo magari citare un passo, che è il passo introduttivo del romanzo di Alessandro D'Avenia, Bianca come il latte, Rossa come il sangue, in cui la voce narrante, che è quella di Leo, il protagonista adolescente, racconta così al lettore il suo rapporto con il mondo e anche la sua paura del colore bianco, no? Poi vedremo che il colore bianco in realtà non è solo un colore, ma anche in qualche modo la rappresentazione della solitudine. E dice: ogni cosa è un colore, ogni emozione è un colore, il silenzio è bianco. Il bianco, infatti, è un colore che non sopporto, non ha confini. Passare una notte in bianco, andare in bianco, alzare bandiera bianca, lasciare il foglio in bianco, avere un capello bianco. Anzi, il bianco non è neanche un colore, non è niente, come il silenzio. Un niente senza parole e senza musica, in silenzio, in bianco. Non so rimanere in silenzio o da solo, che è lo stesso. Quindi ecco, questo bianco, la paura del bianco, in realtà è anche la paura della solitudine, perché il romanzo ce lo fa capire, ci fa entrare nel mondo adolescenziale di Leo, che è un po' il mondo non solo suo, ma di tanti altri adolescenti, e ci fa capire come spesso il confronto con se stessi è difficile, perché si incontrano anche magari pensieri che non sempre sono facili da gestire, no? Perché l'adolescenza è un periodo anche di cambiamenti, di cambiamenti rapidi, e quindi ci si confronta anche con esperienze che hanno a una prorompenza che non è sempre facile da gestire, pensieri negativi anche che magari nell'infanzia non erano saliti in superficie. Quindi la storia di Leo, in fondo, la storia di Bianca come il latte, Rossa come il sangue, la storia di un adolescente che a poco, attraverso l'esperienza di vita, riesce a prendere contatto con se stesso, riesce a riscoprire o a scoprire il valore positivo del silenzio, e il valore positivo del silenzio gli insegna a entrare in una relazione feconda con se stesso e quindi ad apprezzare anche la solitudine. E quando Leo apprezza la solitudine, si accorge che nello stesso tempo apprezza anche il rapporto con le persone che gli stanno attorno. Quindi c'è un legame di nuovo fra la relazione con il mondo esterno, quindi diciamo la parte oggettiva della realtà, le nostre relazioni, e il sentimento soggettivo della validità del significato di queste relazioni, nello stesso tempo anche una capacità di stare da soli e di utilizzare questa solitudine in maniera anche benefica.
Ecco, secondo lei c'è un legame anche, possibile un legame nel stato d'animo di Leo con il giovane Holden di Salinger, o il giovane Holden l'ha utilizzato per un altro aspetto?
Sì, allora, sono romanzi molto diversi. Forse c'è una sorta di continuità fra il giovane Holden di Salinger e Meno di Zero di Ellis. Perché Meno di Zero di Ellis è stato salutato come il giovane Holden della MTV Generation, se ricordo bene, no? Allora, cosa c'è in comune fra questi due romanzi, che comunque sono stati scritti a distanza di 40 anni? In comune c'è il fatto che entrambi questi romanzi raccontano la storia narrata in prima persona di due giovani, due adolescenti, che non si riconoscono più nel mondo esterno, che vivono in un mondo che non riconoscono come autentico. Quindi la parola che usa spesso Holden è phony, che in inglese vuol dire falso, mondo falso. E anche il protagonista di Meno di Zero di Ellis vive in un mondo che non riconosce più e in cui non si riconosce più, quindi è un mondo svuotato, un mondo falso, un mondo di video MTV che passano e che in qualche modo non rimangono. Quindi è un mondo un po' di facciata. Ecco, quando uno viene a contatto con questo mondo e riconosce la falsità, l'ipocrisia di questo mondo, poi subentra anche un vuoto interiore, perché anche i personaggi che popolano questo mondo finiscono per assorbire questa superficialità e quindi non si può più stabilire dei rapporti significativi con gli altri.
Grazie davvero Sebastiano Caroni, davvero prezioso questo suo intervento, antropologo e sociologo, autore di Piattaforme di solitudine, Giovani soli ai tempi del digitale, nel quinto numero dei Quaderni della Medical Humanities. Grazie ancora.
Grazie mille, grazie.